Laser.
Della celebre variazione dello schiavo Ali nel pas de deux del balletto Les Corsaires, che si ispira all'omonimo poema di Byron. Ben ritrovati da Sabrina Faller. Siamo nell'Ottocento avanzato. Corsari, pirati, schiavi e schiave negli harem di sultani e pascià fanno ormai parte di un immaginario fiabesco e ammaliante. Ma non è stato sempre così. Dal XVI secolo e anche prima, fino al XIX, nel Mediterraneo, potenza spagnola o comunque occidentale da una parte, potenza ottomana e stati barbareschi, termine con cui si designano i paesi del Maghreb, dall'altra, con l'imprescindibile collaborazione di corsari arabi ed europei, si sono fronteggiati scontrandosi e facendo razzia di esseri umani che una volta catturati venivano rivenduti nei mercati degli schiavi disseminati nelle principali città berbere, Algeri o Tripoli, ma anche in Italia e in Europa. Sulla complessa e intricata vicenda della schiavitù nel Mediterraneo abbiamo assistito negli ultimi anni a una fioritura di studi storici. Quando nel 2003 il professor Robert C. Davis, allora docente di storia del Rinascimento italiano e del Mediterraneo premoderno alla Ohio State University e oggi professore emerito, pubblicò da Macmillan il saggio Christian Slaves, Muslim Masters, di cui esiste una traduzione in francese, poco si sapeva di questo nostro passato di schiavitù mediterranea, che ancora risuona, ma in modo scherzoso, nel teatro musicale o in qualche dipinto. Davis ha focalizzato il suo studio sulla schiavitù bianca nel Mediterraneo, per ampliarlo in saggi successivi fino a comprendere gli schiavi musulmani. Ed è stato uno dei pionieri in questo ambito. Così oggi stiamo recuperando un passato altrimenti dimenticato che ci appartiene. Robert Davis ha voluto rispondere alle mie domande in italiano, un italiano un po' pittoresco, ma comprensibile. Professor Davis, in termini numerici, di quante persone rese schiave parliamo quando parliamo di schiavi bianchi all'epoca degli stati barbareschi del Maghreb? E quali sono i paesi che ne furono maggiormente colpiti? Ci dia una stima in termini numerici del fenomeno di questa schiavitù bianca.
Allora, il numero di europei presi e mesi in schiavitù mi sembrava sempre assai grande. Purtroppo i corsari ed altri che hanno preso i prigionieri non tenevano conti precisi, non avevano libri di conto per i loro mestieri. In contrasto agli europei che facevano un vero business dalla tratta di schiavi neri. Per fare un calcolo che cercavo di fare, ho sfruttato fonti secondarie, spesso in maniera un po' interpretativa, diciamo, da quale sono arrivato a un cifro globale per i corsari barbareschi nei secoli 5-6-700, un cifro che sarebbe 1,25 milioni europei catturati dai corsari. Questo significa, ho calcolato, che presso poco c'erano 35.000 schiavi cristiani in Barbaria in un dato momento. Nello stesso periodo i turchi, gli arabi, i levantini hanno preso inoltre, diciamo, milioni di cristiani, cioè i turchi di Costantinopoli, di Cairo, Alessandria e così via. Mentre c'erano anche i corsari cristiani e questi hanno messo in schiavitù più o meno anche lo stesso, milioni di arabi e turchi in questi 300 anni. Perciò arriviamo a un estimo facilmente totale di 3 e 3,5 milioni musulmani e cristiani messi in schiavitù in questi 3 secoli.
Tre corsari, tre corsari, se ne van per i 7 mari. I corsari sono 3, ma ogni capo fa da sé.
Figure come quelle dei corsari e dei pirati per noi appartengono al mondo della letteratura e del cinema per ragazzi. I bambini li amano moltissimo, a carnevale vestono gli abiti del corsaro nero di Emilio Salgari o dei pirati dei Caraibi. Eppure erano proprio loro che catturavano uomini, donne o bambini in mare o sulle coste per rivenderli al mercato degli schiavi. Ci racconti come andavano le cose?
C'era una cosa, che cosiddetta guerra dei corsari, quella mediterranea, che ha iniziato sul serio verso 1520. Ha iniziato con l'arrivo della flotta ottomana nel Mediterraneo occidentale. Era sempre altro lato del Mediterraneo, ma le galee ottomane sono arrivate, ha cominciato verso 1520 e sono venuti lì per farsi in confronto con la crescita della potenza spagnola nella stessa zona. C'erano grandi battaglie, ovviamente il risultato, c'erano territori presi e perduti, e c'erano imperi creati e anche questi perduti. Dopodiché, però, come succede spesso, il conflitto degenerato nella cosiddetta guerra dei corsari, in cui navi semi-private, non statali, o entrambi, musulmani e cristiani, si attaccavano tra di loro. Loro mira era vincere battaglia, ma anche prendere bottino, e specialmente il bottino degli schiavi. Schiavi che hanno preso dalla nave da guerra e dalla nave da mercanzia, ma anche schiavi che hanno preso dai villaggi e la città nemica per portarli a casa. E come mi ha chiesto, i posti dove hanno fatto il loro lavoro, tutti e due hanno fatto questa guerra, ma i corsari barbareschi erano senz'altro i più efficaci. Attaccavano non solo i navi dei cristiani, potenza cristiani, ma anche la sponda della Spagna, Italia, Francia, Inghilterra, Portogallo, a un certo punto anche più lontana, Irlanda, per esempio. E in questi attacchi, queste razzie hanno preso bottino, schiavi, in quantità veramente vaste.
Una volta rapiti, i bianchi venivano venduti al mercato degli schiavi negli stati barbareschi. Quale poteva essere il loro destino?
È un po' complicato, però prima possiamo dire che dei mercati degli schiavi, che questi erano tenuti come mercati di ogni tipo, in diversi posti a diversi momenti, a Morocco, Algeri, Tunisia, a Costantinopoli, per le grandi famose città barbaresche e turche. Ma anche c'erano questi mercati di schiavi a Malta, a Livorno, a Napoli, a Barcellona e altri posti cristiani. Negli stati dei corsari c'erano offerenti privati, cioè proprietari ricchi di terra, ricchi di galea, che volevano comprare e avere più schiavi. Ma di solito il maggior offerente era il pascia locale, messo in carico di pascia dal sultano a Costantinopoli. Pascia, lui, teneva anche il diritto, come parte del suo posto, del suo compito, di richiamare un ottavo dei catturati. Questi erano per lui una specie di tasse sui corsari per dargli un porto. La maggior parte di loro, gli schiavi, sono stati messi a lavoro come schiavi dappertutto, cioè i privati lavoravano in casa, quei cosiddetti giardini tra i schiavi e i turchi barbareschi, e anche a piccola fabbrica. Spesso erano dati in affitto dal loro vero padrone, c'era qualcuno che li ha comprato e poi lui o lei, padrone, può affittare questi schiavi a qualcun altro per fare il lavoro, un sistema di compravendita. Gli statali, cioè invece di quelli privati, lavoravano al porto come portatori o costruttori di moli, di navi o caserme si vede ancora, per esempio, tracce di caserma grande a Livorno, dove è stato costruito da schiavi musulmani.
Dunque, gli schiavi più infelici erano quelli che si trovavano a lavorare come rematori nelle galee o galere, ovvero navi che si muovevano interamente a forza di braccia, è così?
È così, questi diventano una specie di simbolo di questo tipo di schiavitù, è confrontabile a chi ha tagliato cane di zucchero negli America. Invece questo tipo di schiavitù era più legato a rematori. La maggior parte dei rematori erano schiavi statali e sono stati noleggiati dai capitani della galea. Con fronte di stati cristiani, dove i musulmani schiavi erano mescolati con detenuti, prigionieri, per fare la ciurma. C'era una grande differenza in questo senso. Il lavoro era famigerato, veramente bestiale. Remare una galea richiedeva grandissima sforza. Per tenere la galea più leggera, i capitani anche portavano pochissima acqua e razioni. Con poco da bere o mangiare, i remitori hanno dovuto sudare 6 fino a 10 ore senza sosta. A volte si morivano al loro posto, dopodiché subito cacciati in mare. Questa era la loro sorte.
Gli schiavi statali vivevano nei bagni. Che cosa sono? In quali condizioni si viveva? Com'era la loro vita all'interno dei bagni?
Sì, questa è una cosa di grande fascino. Purtroppo non esistono più i bagni, sono stati tutti distrutti nell'arco di ultimi 2 secoli. Però, per quello che hanno scritto i prigionieri schiavi, conosciamo che questi bagni funzionavano più o meno come grandi dormitori o, se volete, caserme o prigioni, e si trovano nella città barbaresca principale, Salè, Algeri, Tunisi, ma anche, come dicevo, a Livorno. Questi esistevano specialmente per gli stati schiavi statali, e in particolare durante l'inverno, quando la flotta stava in porto. Questo era un posto per metterli, cioè la ciurma di questa galea sono stati messi in questi bagni. Questi schiavi in bagno, non stanno lì facendo niente, lavoravano nelle cave, per esempio, o a porto, o con alcuni affittati ai privati. Gli schiavi di bagno non erano dati molto per nutrirsi, nemmeno letti o vestiti. Per sopravvivere per loro era necessario sviluppare altri mestieri. E questi hanno fatto servizi, hanno venduto oggetti che hanno fatto a mano, oppure hanno rubato dalla gente. In ogni bagno, infatti, al tramonto c'erano al solito un grande mercato di oggetti rubati, in cui hanno venduto quello che hanno rubato, e la gente della città è venuta in bagno cercando loro proprio oggetti, loro proprio merci, per ricomprarlo.
Le condizioni degli schiavi privati nelle case dei ricchi potevano essere migliori? Si hanno notizie di schiavi trattati umanamente?
Oh sì, certo. Infatti un grande discorso tra studiosi e storici sulla condizione degli schiavi molto spesso va citato i schiavi privati. E infatti una frazione di loro è vissuto vita comoda, quasi come servi o serva in case europee. Alcuni che hanno guadagnato il fede del padrone lavoravano come segretari, per esempio, o altre funzioni gentili, diciamo. Hanno gestito l'affare del padrone, il piantagione, barche del padrone o la vendita di merce. Anche se il loro padrone potrebbe, e questa è una cosa importante, il padrone potrebbe sempre venderli, proprio come negli America, venderli o mandarli al suo giardino o venderlo a un galea per andare in corso. Tanti altri però, e questa è una cosa importante, ricevevano compiti più duri, compiti lavoro nella cucina, le stalle, nei campi, al porto, e sempre possibilità di essere messo in affitto a qualcun altro. I lavori fatti altrove, questa è la cosa fondamentale, i lavori fatti altrove con la macchina, cioè per esempio macinare grano, in Barberia molto spesso si faceva a mano, E questo semplicemente grazie all'abbondanza di questi schiavi privati. Questo lavoro continuava a questo livello premoderno, diciamo.
Misericordia, aiuto, compassione, io sono...
Taci, poltrone, uno schiavo di più.
Ah, son perduto.
Caro Taddeo.
Misericordia, aiuto.
Non mi conosci più.
Passi, ma...
Dimmi, chi è costei?
Che ho da dire?
Sono sua nipote.
Sì, nipote, per questo io devo star con lei.
Di qual paese?
Di Livorno, Ampedue.
Dunque, italiani,
e si intende?
E me ne vanto.
Evviva, amici, evviva!
E perché mai tanta allegria?
Ah, non so dal piacere dove io mi sia. Prescelta da Mustafa sarete, se io non sbaglio, la stella e lo splendor del suo serraglio.
E quale era la sorte delle donne e dei bambini catturati dai corsari?
Questo è un po' difficile dirle per diversi motivi. Uno dei problemi è che erano pochi, specialmente la donna, in confronto dei catturati maschili. Al massimo 15% o 20% del totale erano femmine. E questo, io credo, è solamente perché la maggior parte dei schiavi sono stati presi sul mare, dove lavoravano come marinai o pescatori, e per questo le donne non c'entravano in questa storia. Le donne e i bambini fatti schiavi erano quasi sempre presi dai villaggi costieri dove abitavano e portavano così all'altra sponda del Mediterraneo. Tante donne sono finite nel harem del pascia, ma non sempre come concubine. C'era anche grande bisogno di serve proprio per questa concubina, forse 3 serve per ogni donna concubina nel harem. Tanti bambini sono finiti in casa dei privati, alcuni erano adottati e fatti convertire a Islam. Per questo facevano grande dolore per i genitori, i parenti cristiani, che così hanno perso non solo i loro figli, ma anche l'anima di questi figli, che facevano grande scalpore qualche volta.
Contemporaneamente alla tratta di schiavi nel Mediterraneo, si sviluppava la tratta degli schiavi africani al di là dell'Atlantico, che sarebbe diventata un vero business. Quali sono le differenze?
Sono tante le differenze piccole e grandi, ma direi sono 2 cose che mi ha interessato quando ho fatto questa ricerca. E la differenza come funzionavano gli schiavi. Schiavitù atlantica era basata sulle schiavi come attrezzi economici per fare il lavoro. La tratta di schiavi africani ebbe luogo per stabilire uno sforzo lavoro. Valore degli schiavi derivava dalla loro capacità di produrre zucchero, cotone, tabacco e altri prodotti che nei secoli tra 1600 e 1800 erano desiderio ai mercati, erano in forte crescita. E tutto questo era legato al mercato degli schiavi. Invece quello mediterraneo era radicato più nella lotta continua, lotta vecchissima tra cristiani e musulmani, che ha cominciato con la crociata, ma poi rinata dopo 1500, una specie di seconda crociata con questo confronto tra gli spagnoli e ottomani al base. Prendere schiavi dal nemico significava che tua fede fosse più forte, il più forte fede di tutti lì. Rubare marinai, pescatori, mercanti dall'altra fede danneggiava il nemico, ma anche dava una specie di onore al vincitore per avere derubato il nemico. Il valore primario dei catturati allora non era nella loro capacità produttiva, ma nel loro servizio al remo, quello che hanno fatto, e perché sono stati messi a remo perché? Per catturare ancora più schiavi, un argomento circolare. Senz'altro erano necessari per fare funzione la società barbaresca, ma era più una cosa di fede, questa lotta tra i due, che una cosa veramente economica.
In che modo lo schiavo poteva liberarsi dalla schiavitù? Poteva riscattarsi o essere riscattato da parenti, amici o da istituzioni preposte a questo compito?
Sì, senz'altro questa era una possibilità. E questa fa una grande differenza, tra un'altra grande differenza, quella schiavitù mediterranea e quella atlantica, perché pochi di africani avevano questa possibilità di essere riscattati. Ma prima dobbiamo ricordare che alcuni schiavi cercavano a scappare, forse con una barca rubata o attraverso il deserto. Questo lo sappiamo perché alcuni di loro hanno scritto la loro storia, pubblicato quello che è successo a loro, scappando. Però erano pochi, i pascia controllavano bene i loro porti e confini, e per questo pochi schiavi sono riusciti a scappare. I pascia e i padroni privati erano disposti a riscattare i loro schiavi, ma solo con al grande prezzo. Per un pescatore, per esempio, o un marinaro, la cifra era forse suo stipendio di un anno o di due anni. Per un ufficiale nobile, un clerico di alto rango, forse il riscatto era 5-10 volte in più. Perciò solo i più benestanti avevano i contanti sufficienti a mano. Per la donna cristiana, che erano molto apprezzate, i prezzi erano ancora più alti. Per questo sono stati evoluti diversi modi tra i cristiani per trovare i fondi per riscattare. C'erano carità pubblica, carità gestita dai diversi governi statali, in Inghilterra, in diversi stati italiani, in Francia. Questi stati che cercavano di impadronarsi di tassi particolari per questo scopo, per far accumulare queste cifre. Più comune però erano gli ordini religiosi che cercavano donazioni dal pubblico. E questo legato tra gli ordini religiosi trinitari, mercedari, cappuccini, altri, ha rinforzato per noi adesso, anche allora, il concetto che riscattare schiavi era un affare di fede, dicevano, una cosa che si fa per far mostrare tua fede cristiana. Però i riscatti erano grandi, i prezzi erano grandi e le donazioni raramente sufficienti, tali che, per mia estimo, per il 500-600 almeno, forse solo 10% degli schiavi andavano riscatti all'anno e il resto deve rimanere aspettando il prossimo viaggio dei padri, padri religiosi con i soldi per riscattarli.
Come e perché declinò la tratta degli schiavi, bianchi e non solo, nel Mediterraneo nel XIX secolo?
Allora, posso darle tre motivi, infatti, e non solo di 800, ma anche prima. C'è tre cause principali, in altre parole. Il primo era il remo, il maledetto remo. È la fatica principale per tanti schiavi, ma è stato lasciato per il velo verso la metà di 600. La galea non aveva la grandezza per fare confronto con navi a velo. E quando la tecnologia si cambiava, i corsari non avevano più tale bisogno di questi schiavi e per questo non sono andato cercando schiavi come una volta. Seconda cosa era lo spostamento della forza nel Mediterraneo. E il gioco si è cambiato. Dopo un certo punto gli spagnoli non erano la forza principale tra i cristiani. Invece sono arrivati i francesi e inglesi e olandesi. Anche nel 600 c'era questa potenza cresciuta della flotta inglese, francese e olandese. E questo significa una maniera di fare guerra che era molto diversa, che ha fatto alla fine del 600 la sconfitta di barbareschi, più o meno, specialmente quella di Algeri, con le cannoni e un altro modo di fare la guerra. Allora, questo fa una grande differenza e non valeva la pena per i barbareschi di fare la preda della flotta cristiana. E la terza cosa era la volontà e capacità della potenza cristiana di riscattare i loro schiavi, che non è finito, era una cosa molto diffusa, difficile rendere conto adesso quanto è stato importante questo lavoro di riscattare i schiavi. I trinitari, personalmente, era un ordine enorme in quell'epoca, che esisteva solo per riscattare i schiavi. Trinitari esistono ancora, ma non nella stessa maniera, non fanno la stessa cosa. Allora, come dicevo prima, faceva di tutto un affare di fede, E questo è riuscito bene. Già, infatti, nel tardi Settecento, i turchi e i corsari hanno perso la loro aria di minaccia e sono diventati molto minacciosi, non solo in guerra sulle navi, ma anche nella mente della gente, che non avevano più paura come una volta di queste nemiche. Infatti, i turchi e i corsari diventavano più uomini divertenti, buffi, carini in certo senso. E poi a certo punto, a fine Settecento, i scrittori, artisti, musicisti europei, tipo Mozart, Rossini, Cherubini, hanno cominciato a fare quadri, lirica e romanza che ha sottolineato questo aspetto dei turchi in questo nuovo senso. L'impero ottomano non era la stessa cosa, ancora grande ma non forte. E questo programma di domesticare, possiamo dire, il turco, che 2 anni prima era così una figura di grande paura, faceva parte di diminuire e fare meno di questo nemico, mentre non c'era più, o molto poco, di corsari che hanno fatto schiavi. E che si sente adesso dalle espressioni tipo mamma, i turchi dicono, oppure dicono sono preso dai turchi. Si sente in queste espressioni una storia lunghissima nel passato, ma infatti non ha più senso come una volta, di paura, di minaccia.